la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8:09, buongiorno e bentrovati. Avete sentito la sigla Newsline, ma è una newsline speciale, live e anche cross mediale. Siamo infatti già in diretta sui nostri canali Facebook, la nostra pagina Instagram, ma anche in collaborazione con TIF, il canale video di This Florence, dunque diretta anche Instagram e naturalmente sulle nostre frequenze fino alle 9, uno speciale. Gen Z on the road, i giovani e la città in diretta da tre luoghi di Firenze, ed oggi siamo in piazza Santo Spirito. Per chi ci può vedere dai canali crossmediali, abbiamo la basilica alle nostre spalle, anche il totem di Controradio che è in piazza per dare voci ma anche essere in ascolto, in particolar modo della generazione Z. Gen Z è la rubrica del venerdì mattina che in questo ciclo di trasmissioni si allarga, si dilata, ma soprattutto va in tour negli spazi della città che sono luoghi di dibattito, di analisi, di riflessione, dando voce ai giovani e alle giovani. Lo faremo con Leonardo Margarito, immancabile compagno e curatore con me di questa rubrica. Ben trovato Leonardo.
Buongiorno a tutti.
E a tutte.
Ovviamente.
Tra poco saluteremo anche Camilla Köger, che sarà la nostra inviata sul campo qui dalla piazza. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in newsline, ma soprattutto torniamo da Santo Spirito con Gen Z on the road.
Alle prossime elezioni comunali, a Firenze, c'è una sola grossa novità ed è Firenze Democratica. Io sono Cecilia Del Re e mi candido come sindaca per portare aria fresca alla nostra città. Perché non sono le idee che paralizzano le città, sono le persone. L'8 e il 9 giugno barrate il simbolo di Firenze Democratica. Insieme costruiremo una città davvero democratica, partecipata e per tutte e tutti.
Messaggio elettorale autogestito, committente responsabile, Annalisa Ristori.
Aperte le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale in partenza a settembre. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, la Regione Toscana promuove percorsi triennali gratuiti per giovani con meno di 18 anni. Lezioni in aula, laboratori, stage in azienda per ottenere una qualifica professionale ed entrare subito nel mondo del lavoro. Grafica, commercio, ristorazione, benessere e molto altro. Scopri di più su regione.toscana.it/formazione. Iniziativa nell'ambito del progetto Giovani Sì.
Sempre sia rodato. 20 prove aperte al chiuso e viceversa. Al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, Alessandro Bergonzoni porta in scena Sempre sia rodato. 20 prove aperte al chiuso e viceversa. Artista, attore e autore. Bergonzoni sperimenta un nuovo progetto teatrale per un finale di stagione da non perdere. Sempre sia rodato. Mercoledì 29, giovedì 30 maggio alle 21 al Teatro Corsini di Barberino. Info e prenotazioni teatrocorsini@gmail.com e 055 84 12 37. Biglietti in vendita su Ticket One.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
E allora alle 8:12 riprendiamo la linea e tutto quello che concerne la cross-medialità di una diretta che è un esperimento per Controradio e anche per TIF. Siamo insieme uniti in questo speciale che vogliamo dedicare ai giovani. Non potevamo partire altrimenti con Leonardo e con Camilla. Direi subito di salutarla, la nostra inviata in piazza. Ciao Camilla.
Ciao Chiara, grazie mille per avermi invitata qua insieme a voi. Vi ringrazio, devo dire che svegliarsi a quest'ora per me è una novità, perché sai bene che in redazione mi presenta alle 10, quindi è un experience, come direbbero gli americani.
Esatto, anche perché i tempi dei Gen Z sono, insomma, apprezziamo già i ragazzi e le ragazze che si sono avvicinati a questa diretta e che sono qui pronti per intervenire o comunque seguire la nostra trasmissione, e lo faremo anche con Camilla che rivolgerà loro delle domande, ma soprattutto poi ti chiederò anche come sta lavorando TIF, il nostro canale video, su questi argomenti. Quindi sicurezza, divertimento, fruizione degli spazi pubblici, oltre la cronaca e anche parere appunto dei giovani, da cui è nato anche un prodotto che è molto seguito a livello culturale di offerta. Ne parleremo con Camilla Köger tra poco, ma Leonardo Margarito, siamo nella notizia, non poteva essere altrimenti, perché a ogni inizio di stagione, diciamo pre-estiva, Santo Spirito è sulla cronaca, purtroppo in queste ultime settimane, in questi ultimi giorni. è stata anche un fatto di cronaca gravissimo, un coltellamento che ha riguardato un 19enne, dunque si è tornati in maniera importante a parlare di sicurezza e naturalmente in campagna elettorale questo porta ad una serie di proclami, di annunci, si torna a parlare di cancellate. Come secondo te la sicurezza è stata affrontata rispetto a questa piazza e come che ci sei cresciuto tendenzialmente sia come bambino, come giovane abitante, ma anche come giovane fruttore la violenza medica?
No, sicuramente la piazza è tornata al centro del dibattito, come sempre ogni primavera ricomincia un po' così tant'anni, come si ripete ogni anno. Certo è che le difficoltà ci sono, come in Santo Spirito e in tante altre piazze della città. Bisogna dire che questo è un problema un po' più nazionale, cioè la gestione della sicurezza non è un problema che riguarda soltanto la nostra città, ma riguarda tante altre dimensioni del nostro paese. Santo Spirito è un po' una piazza che va di moda.
Va di moda, ma va anche in diretta, ma dobbiamo raccontare le note, perché pensi la piazza Santo Spirito alle 8:14 del mattino significa anche un investimento trattato, e quindi strani persone che passano avanti in diretta, cioè alle 2 per cui sono avanti in caso di una quotidianità del
mattino. Io direi meno male che sono avanti, è il bello della diretta, mi piace questa diretta un po' sporca, piena di questi rumori di sottofondo, perché Santo Spirito è questa, una città poliedrica, una città plurale, una città che accoglie da sempre tante persone e tante realtà diverse. Io ci sono nato, vissuto, e anche se qualche residente non la pensa così, bisogna anche comprendere che nella vita l'equilibrio è il punto più importante, no? Bisogna sempre capire che vivere un territorio non significa soltanto avere determinati diritti ma anche determinati doveri, e dall'altra parte chiaramente è importante anche il divertimento, perché il divertimento è un po' ovviamente quello sano, quello bello. Santo Spirito ne è un'espressione, come Santa Croce, come Sant'Ambrogio e tante altre realtà.
E allora, poi cercheremo di facilitare anche il passaggio qui rispetto al momento del mercato, ma dobbiamo ricordare che ringraziamo che ci ospita, ci ha dato più spazio qui all'alba della piazza e ci dà modo appunto di avere anche un pubblico che ci sta raccogliendo, anzi noi ti invitiamo a venire perché siamo in diretta, ma non so, abbiamo spirito a Firenze e dicevamo Camilla, un lavoro che è stato fatto da Easy Stories rispetto agli spazi di divertimento, la sicurezza di muoversi all'interno di una città anche di notte con tutta una serie di persone che riguardano anche il trasporto, non solo la sicurezza dal punto di vista fisico ma anche la facilità di raggiungere, no? Cioè,
assolutamente sì, noi per chi non lo sapesse siamo il canale video social di Controradio, è sempre giusto ribadirlo, e ci siamo fatti perché questo era l'obiettivo sin dall'inizio, portavoce dei ragazzi, quindi noi raccontiamo oltre alla cronaca, agli eventi e le storie di vita comunque dei cittadini anche le problematicità che circondano e concernono Firenze. Abbiamo per chi non lo sapesse una rubrica dal titolo 5 consigli per il weekend che viene curato settimanalmente da Lucia Gemignani, e questa è una rubrica in cui noi in pratica esponiamo quelli che riteniamo essere i 5 eventi più divertenti, simpatici che si svolgono poi nel fine settimana.
Avvicinando anche un pubblico di solo i giovani, ma dato consigli utili un po' per tutti, ma è nata proprio da un'esigenza che è stata sollecitata dagli utenti.
Assolutamente sì, noi in prima persona ci siamo resi conto che sui social effettivamente mancava un canale che potesse riassumere quelli che erano gli eventi che succedevano in città, e quindi noi siamo venuti in soccorso a questa esigenza dei ragazzi. Non sono poche comunque le difficoltà che noi riscontriamo quando cerchiamo di costruire il pezzo dei 5 consigli. Primo tra tutti come difficoltà è il fatto che effettivamente il materiale scarseggia il più delle volte. Lucia il più delle volte fa affidamento anche a noi nella ricerca del materiale, perché gli eventi dedicati ai ragazzi non sono poi tanti se non gli stessi ovviamente, quindi noi ovviamente cerchiamo di offrire un servizio che possa spaziare, che non si limiti solamente agli eventi quelli statici all'interno dei locali, che poi alla fine sono sempre gli stessi, e abbiamo questa difficoltà per l'appunto, ma non solo, perché spesso troviamo difficile anche inserire alcuni eventi all'interno della rubrica, perché comunque hanno un prezzo elevato che non tutti i ragazzi sappiamo si possono permettere, e da qui rientra anche il concetto della piazza, no? La piazza è un luogo pubblico, è uno spazio che è fruibile per tutti e non porta discriminazioni, perché chiunque può venire in piazza a godersi la serata. Ci sono eventi che invece purtroppo richiedono un prezzo per potervi accedere, che effettivamente è anche caro per tanti ragazzi che sono studenti.
La redazione di TIF ha raccolto, ringraziando sempre anche Lucia Mignani e Andrea Montigiani, la squadra che anima il canale video di Disflorence. Il tema dell'accessibilità degli spazi anche dal punto di vista economico, Leonardo, spesso lo abbiamo detto, le piazze sono anche l'occasione per questo, per divertirci senza necessariamente, poi ne parleremo, arrivare a una spesa una settimana eccessiva. Poi ne parleremo, perché poi l'aggancio dall'edificio al edificio è un'altra parte della gestione della notte, anche
sì, esatto, c'è un discorso anche economico, no? Soprattutto quando abbiamo fatto la puntata dedicata ai servizi, no? Cioè, probabilmente la piazza ha vissuto delle difficoltà anche di gestione proprio per una mancanza, una scarsità di servizi. Abbiamo fatto l'esempio dei bagni pubblici in Santo Spirito e abbiamo fatto la proposta anche all'amministrazione comunale di inserire per il fine settimana, il lunedì e il sabato, dei bagni chimici aggiuntivi, perché si parte dai servizi. Una piazza funziona se ha dei servizi. Questa penso sia del centro storico, insieme a poche altre, che rimane una piazza di prossimità, una piazza che ha il mercato la mattina, una piazza che ha ancora i negozi di vicinato, e queste cose non vanno perse. Ma non è il divertimento dei ragazzi il sabato sera che fa perdere queste attività. Sicuramente le due parti, no, di questa medaglia vanno fatte combattere, vanno fatte coesistere, perché chiaramente il legittimo divertimento dei giovani e meno giovani, vorrei dire, perché questa cosa di divertimento solo dei giovani io l'ho scoperta a Santo Spirito, perché io vedo tanta gente adulta che si diverte, però va bene. E dall'altra parte,
allora, diciamo che l'età media,
all'età media sì, però sai, spesso c'è questa cosa che i giovani sono quelli che fanno confusione. Io su questo sarei un po' dubbioso, io dico anche che qualche adulto si diverte a buttare un po' la palla in calcio d'angolo, però a parte le battute è vero, c'è un problema di servizi, e Santo Spirito è impensabile il fine settimana con l'utenza che c'è in questa piazza. Il bagno peraltro è a pagamento, quello pubblico del comune, secondo me è sbagliato. Il fine settimana dovrebbero essere gratuiti e mettere questi bagni aggiuntivi. La proposta abbiamo fatto, la ribadiamo anche alla prossima amministrazione comunale, perché è importante, perché rende merito a quel punto di equilibrio di cui abbiamo sempre parlato.
On the Road, in cui sentiremo in particolar modo i giovani e le giovani che si stanno avvicinando qui in piazza per partecipare in diretta alla trasmissione. Dobbiamo dire che siamo nella notizia, lo dicevamo anche in apertura, ma la cronaca ci dice, leggiamo dalla Nazione in una breve flash rassegna stampa: Santo Spirito, ultima chiamata, il titolo d'apertura oggi. Si parla della trasformazione dell'ex caserma Ferrucci in una RSA, e anche questo è un tema dell'uso degli spazi nel centro UNESCO, e in particolar modo in questa piazza. Il rione contro la trasformazione, tolti spazi a giovani e fedeli, l'appello di padre Pagano, che peraltro ha avuto un rapporto abbastanza conflittuale con quella che è stata la tematica del divertimento. Però rispetto agli ultimi anche fatti di cronaca, ha scritto una lettera in particolar modo ai genitori, letta, dal punto di vista educativo.
Sì, l'ho letta, ora nel senso bisognerebbe fare un discorso molto lungo, il tempo è poco. Diciamo che io credo in un principio di tolleranza, no? Cioè credo che quando una persona dialoga con altre parti e cerca di trovare una soluzione comune, bisogna essere tolleranti. Purtroppo spesso e volentieri da parte di Padre Pagano questa tolleranza non c'è stata, e soprattutto non c'è stata neanche la volontà di comprendere che siamo nel 2024 e certe dinamiche vanno prese un po' più alla leggera e cercare anche di farle scorrere. Faccio un esempio: l'estate qui avvengono in 3 mesi di concerti sul Sagrato, che sono secondo me stati un esperimento che è stato portato grazie all'estate fiorentina, che ha funzionato e che ha portato tantissime persone a vivere la piazza in modo sano e bello. E però quando non si accettano neanche queste soluzioni, che peraltro sono soluzioni culturali, musicali, evidentemente si ha proprio una chiusura totale. Quindi...
lo si dice anche per le cascine, no? Le cascine riacquisiscono vitalità e anche sicurezza se tu effettivamente le fai vivere con iniziative. Anche questo è stato un tema di TIF, Camilla, che tu hai seguito a partire, ma non solo, dall'installazione della ruota panoramica, tutto quello che c'era intorno.
Abbiamo affrontato più volte, siamo stati per esempio in occasione di una giornata, ci ha pensato Andrea Montigiani a trascorrere una giornata intera alle cascine per documentare un po' quello che avveniva all'interno del grandissimo parco fiorentino. E, ma non solo, ci sono stata io poi in prima persona un mese dopo l'installazione della ruota, e la situazione noi l'abbiamo documentata, la potete trovare sui nostri canali, effettivamente, cioè, è quella di cui poi si parla, una situazione difficile, delicata sicuramente da gestire. Io in merito a questo però mi vorrei riagganciare ad un servizio che abbiamo fatto con i ragazzi cofondatori di The Shade, che è un evento dedicato ai giovani. Loro organizzano questa serata in chiave però safe place. In sostanza si parla, no, appunto di difficoltà di gestire le piazze, di sicurezza. I ragazzi però come fanno poi effettivamente a sopperire a queste mancanze? Creando dei luoghi sicuri, protetti, dove vigono le regole più basilari, poi fondamentalmente sono la regola del consenso, la regola del rispetto, che dovrebbero essere poi quelle quotidiane. E non è niente di nuovo, poi fondamentalmente i safe places nascono negli anni 60 con le comunità LGBTQIA+, ma vediamo come si stanno espandendo sempre di più, e anche all'interno del contesto fiorentino c'è questa esigenza dei ragazzi di ritrovarsi in dei luoghi che siano il più sicuri possibile per poter trascorrere delle serate piacevoli e divertenti.
Tutto questo da un punto di vista di politiche culturali non mi sembra granché recepito, ecco. Poi chiederemo anche al pubblico che sta animando, stanno arrivando,
Io non avevo dubbi, se avevi dubbi.
Avevo dubbi sulla fascia mattutina.
Sai, i fedeli e le persone che hanno voglia di dire la loro, questo è uno spazio, Gen Z è sempre stato uno spazio libero dove noi vogliamo che le persone partecipino, quindi non esistono spazi come questo a livello radiofonico e giornalistico dove ognuno può dire la propria opinione senza filtri, perché non ci sono filtri, tutto live, tutto in diretta, e quindi questo è importante. Quindi ora sono curioso di ascoltare anche l'opinione del pubblico, giovane e meno giovane.
Lo faremo dopo il GR di Popolare Network, ricordando che Gen Z, facciamo un po' di autopromozione ma anche di contestualizzazione, è una trasmissione che abbiamo voluto inaugurare questa stagione dandogli una cadenza settimanale con un'apertura su varie tematiche. Davvero ti ho stuzzicato su tanti temi che vi possono riguardare, ma che di riflesso o anche a causa nostra riguardano anche noi, così come l'informazione, fonti e strumenti e fiducia, legittimazione, i giovani e la politica, che è stato uno degli ultimi temi da un punto di vista di sfiducia sia come esercizio di voto che come inserimento nel contesto dell'attivismo, la questione abitativa. A questo proposito, Camilla, possiamo già anticipare che poi la prossima puntata andremo a Novoli, e anche TIF lì a Novoli ha seguito una mobilitazione importante.
Sì, assolutamente sì, anche lì noi, ci piace dirlo, siamo o vogliamo farci comunque portavoce della nuova generazione, quindi è capitato più volte di trovarci a Novoli in occasione per esempio dei ragazzi che avevano poi messo le tende davanti al polo universitario in protesta contro il caraffitti. Ci siamo ritrovati a documentare anche momenti belli come l'inaugurazione della stanza del silenzio. Insomma, le voci che abbiamo raccolto sono effettivamente tante e non vediamo l'ora poi di parlarne nella prossima occasione. Assolutamente, ci ritroveremo poi a Novoli, e per il momento siamo qua in Santo Spirito, continua ad arrivare gente, ci fa piacere.
Leonardo, sono le 8:28, noi diamo la linea al GR di Popolare Network tra qualche istante, poi torneremo in diretta sulle frequenze di Controradio, ma continuiamo la diretta sul nostro canale Facebook e Instagram di Controradio e sul canale Instagram di This is Florence. Rimanete dunque con noi per l'FM e Megahertz, ci risentiamo alle 8:36 circa dopo il GR di Popolare Network.
Non vi scollegate, mi raccomando.
E 31 minuti Popolare Network, le notizie. La guerra in Medio Oriente, sale il numero di vittime dei raid aerei notturni su Gaza City, almeno 17 i civili uccisi, altri 12 morti a causa delle bombe sganciate sul centro della striscia. Rafa, testimoni riferiscono che dai quartieri orientali i combattimenti tra soldati e miliziani palestinesi si sono diffusi, ormai sono in corso anche nella parte occidentale della città, per la quale non è mai stato imposto un ordine di evacuazione, che quindi è ancora abitata da migliaia di persone. Per il primo pomeriggio di oggi, intanto, atteso il pronunciamento della Corte di Giustizia Internazionale dell'AIA su richiesta del Sudafrica di ordinare a Israele un cessate il fuoco a Gaza, il governo di Benjamin Netanyahu ha già ribadito che non riconosce l'autorità della Corte e ha annunciato che le operazioni militari su Rafah saranno invece intensificate. Quattro navi della Guardia Costiera cinese sono entrate oggi nelle acque territoriali taiwanesi nel secondo giorno di esercitazioni militari lanciate da Pechino intorno all'isola. L'operazione è scattata a 72 ore dall'insediamento del nuovo presidente Lai Ching, che nel suo discorso di insediamento ha rivendicato l'autonomia di Taipei. Pechino ha formalmente affermato che le esercitazioni in corso sono un monito ai gesti indipendentisti. Un portavoce dell'esercito cinese stamattina ha detto che le manovre servono a testare la capacità di Pechino di prendere il potere sull'isola. Tramontato redditometro per le barricate innalzate dagli alleati, torna in campo il condono di Salvini. Oggi il Consiglio dei Ministri approverà la misura voluta dal leader leghista. Il provvedimento modifica per gli abusi meno gravi la disciplina della doppia conformità, che fino ad ora impediva di sanare molti abusi. allarga le maglie della tolleranza dal 2 al 5% rispetto ad altezze, superfici e aperture, aumenta le tipologie di interventi per cui non è necessario chiedere autorizzazione. Vi rientreranno anche verande, porticati, pompe di calore. Viene infine semplificato il cambio di destinazione d'uso degli edifici. Oggi a Budapest si terrà la terza udienza del processo Ilaria Salis. L'attivista italiana rischia 24 anni di carcere per un'aggressione che, se anche il processo dovesse stabilire essere effettivamente opera sua, ha comportato una prognosi di 5-7 giorni. Per questo famiglie e avvocati esprimono preoccupazione e chiedono che l'attenzione sul suo caso rimanga alta. Stanotte Ilaria Salis ha trascorso la sua prima notte in una casa dopo 16 mesi di carcere in conseguenza della concessione degli arresti domiciliari. Scioperano oggi i lavoratori delle commissioni territoriali sulle richieste di asilo del Viminale. Si tratta dei funzionari che fanno i colloqui ai migranti, che fanno richiesta di protezione internazionale per poi relazionare al giudice che decide sulla concessione o meno della protezione stessa. Questi lavoratori lamentano che a causa della scarsità di organico, della soppressione di molte di queste commissioni, il loro carico di lavoro è aumentato esponenzialmente, riducendo di conseguenza anche le tutele per i migranti stessi. Florindo Oliverio, segretario della FPCGL.
Il secondo sciopero che facciamo praticamente in 6 mesi, e ci sono questioni sia di carattere proprio squisitamente sindacale, ma il tema è un po' più ampio. Noi abbiamo registrato, i lavoratori hanno registrato un inasprimento, diciamo così, delle condizioni di lavoro, soprattutto a seguito del decreto Cutro. Un decreto Cutro praticamente ha previsto la possibilità di sostituire questo personale con funzionari amministrativi che potessero avere una formazione molto basica e che quindi, come dire, in qualche modo rappresentano una sorta di dequalificazione, no, del lavoro di questo personale, che invece si svolge con interviste anche molto approfondite dei richiedenti asilo, perché si tratta di conoscere la realtà del territorio da cui provengono. E quindi c'è un'impronta che noi giudichiamo tipicamente securitaria, improntata al fatto che queste persone non abbisognano, diciamo così, di un'attività altamente qualificata e specializzata, perché l'obiettivo è quello praticamente di restituirli alla loro sorte con l'espatrio forzoso e quant'altro.
In Spagna sono un uomo e 3 donne le vittime del crollo della terrazza di un ristorante turistico avvenuto ieri sera a Palma di Mallorca. A causare il cedimento probabilmente il peso eccessivo. La terrazza era al primo piano, a circa 4 mesi dal solaio sottostante, che però a sua volta ha ceduto sprofondando nel piano interrato. Ci sono anche 16 feriti, di questi 7 sono in gravi condizioni. Questi numeri potrebbero non essere definitivi. I soccorritori stanno ancora cercando eventuali dispersi sotto le macerie. 8:36 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
Ci sono dei luoghi in Italia dove è facile perdersi.
Ognuno per la sua strada.
Non possiamo accogliere tutti.
Tanto non cambia nulla.
Luoghi comuni. Possiamo uscirne. Con l'8 per 1000 alla Chiesa Valdese. Un passo concreto verso l'accoglienza e il sostegno a chi ne ha più bisogno. La mia dichiarazione conta. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola, e code a tratti tra Prato Ovest e il Divio per la 1. Sulla Fibili in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. Per lavoro tra Firenze e Firenze Scandicci in direzione Mare, restringimento di carreggiata. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e Impunita Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze per scavo urgente via del Campuccio è chiusa tra Piazza Tasso e via dei Serragli. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
ancora fatto il test gratuito per l'epatite C? Se hai tra i 35 e i 55 anni, corri a farlo! Domenica 26 maggio in uno dei punti attivi nelle piazze della Toscana. Testiamoci, perché quando l'infezione è ancora asintomatica, può essere curata. Scopri dove fare il test gratuito su regione.toscana.it/testiamoci. Campagna promossa da Regione Toscana.
Algeria, un viaggio esclusivo fra deserto, oasi e storia millenaria. È il nuovo viaggio del Controradio Club.
In jeep con autisti Tuareg percorreremo il Sahara algerino, uno dei più bei deserti di sabbia del mondo, e visiteremo le rovine di civiltà puniche, romane e bizantine.
Le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi delle grandi città, le oasi preistoriche, le incisioni rupestri, i canyon e le rocce erose dal vento.
Algeria, la prima volta, dal 14 al 24 ottobre, in compagnia di Raffaele Palumbo. Posti limitati.
Informazioni e prenotazioni su controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria.
Walter Albini, il talento, lo stilista. Fino al 22 settembre al Museo del Tessuto di Prato, la mostra dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. Grande disegnatore e instancabile innovatore, Albini è stato ideatore di tanti stili e look diversi. In mostra, oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Info e biglietti su museodeltessuto.it.
Controradio.
Gen Z on the road. Controradio e TIFF in diretta dai luoghi frequentati dai giovani a Firenze.
Alle 8.40 riprendiamo allora la linea anche sulle nostre frequenze. Abbiamo proseguito da Piazza Santo Spirito live per quanto riguarda Gen Z on the road nell'ambito dei nostri canali crossmediali e di quelli di This is Florence e di TIFF, ma rullo di tamburi, passaggio di testimone, Camilla, questi giovani, queste giovani li vogliamo sentire.
E allora sentiamoli subito, sentiamo cosa hanno da dire. Siamo qui con...
Sono Domenico e sono uno studente dell'Università di Firenze nel corso di laurea in sviluppo sostenibile, cooperazione e gestione dei conflitti. E da studente che tratta un po' questi temi nel suo corso di laurea, diciamo, il mio pensiero è un po' in linea con quello di cui parlava prima Leonardo, ovvero che dobbiamo stare attenti a non trattare il tema in termini di contrapposizione, ovvero popolo del giorno contro popolo della notte o turisti contro residenti. E per individuare una soluzione non è, diciamo, solo mettere più sicurezza all'interno delle piazze, ma è quello di far dialogare queste parti fra di loro, creando anche momenti di giorno in cui si possono incontrare, in cui possono vivere insieme esperienze e aumentare necessariamente i servizi di cura, perché anche l'educazione o, diciamo, il rispetto di determinate regole non può essere affidato solo alle famiglie. Anche qui non c'è una contrapposizione tra l'educazione che viene affidata alle famiglie e quello che viene affidato alla società. L'educazione deve continuare oltre le famiglie e servono servizi di cura, psicologo di base, servono momenti di incontro dove le varie generazioni possono dialogare.
Certo, ci troviamo abbastanza in linea, no, con quanto detto questa mattina.
Solo one shot la notizia in tempo reale, la fotografia della notizia di cronaca, ma un tessuto di educazione, formazione, sensibilizzazione e sostegno, supporto anche in quei disagi che soprattutto in una fascia giovanile devono essere considerati non da stigmatizzare ma da comprendere.
Sì, vanno ascoltate le esigenze delle varie, sia dei giovani ma anche delle altre componenti della società, perché altrimenti si rischia poi di trovare soluzioni che soddisfino solo una parte, diciamo, del tessuto sociale. Invece bisogna metterla in comunicazione, bisogna dialogare, bisogna farla interagire e di conseguenza aumenterà anche il rispetto tra le parti e cambierà anche il modo di divertirsi, diventerà più sicuro stare insieme anche la sera. Quindi vanno aumentati i servizi e va aumentata i momenti di socialità.
Giusto. Io mi sposto un attimo qui a sinistra per chiedere invece a queste belle ragazze che sono presentate questa mattina che cosa ne pensano della sicurezza, se si sentono sicure di girare in giro per Firenze, per le piazze, soprattutto dopo una certa fascia oraria, quando poi effettivamente il controllo viene sempre un po' meno, giustamente le persone sono sempre meno, le ragazze, effettivamente le donne della città, come vivono queste problematicità?
Diciamo che da questo punto di vista anche l'episodio di cronaca di cui si parlava prima non è una novità, è successo diverse volte di sentire notizie di questo genere ed è sintomo di un disagio sociale che comunque, soprattutto nelle ore più tardi della notte, è evidente, proprio perché la nostra città, soprattutto nelle zone del centro, non essendo più proprio presidiata, diciamo, dai residenti, dalle persone che si prendono cura di questo luogo, è lasciata un po' in mano a chi può anche creare queste situazioni di conflitto e di comunque esprimono effettivamente un disagio che poi può essere, come diceva Domenico, affrontato in vari modi, però esprimono un disagio che deve essere prima risolto, quindi con la soddisfazione delle necessità, ma finché questo non viene fatto le persone più come dire vulnerabili tra virgolette, come ragazze giovani, si trovano a doverlo affrontare a mani nude da sole, e questo, cioè, provoca anche delle conseguenze. Io scelgo molto spesso di preferire luoghi periferici, chiusi, con i miei amici, spazi anche più sicuri, rispetto a venire in centro e sapere che tornare la sera mi significa guardare fissa l'orologio ad aspettare l'ultimo bus, perché dopo quel bus mi ritroverei a prendere o la bicicletta o altro, e quindi essere molto più soggetta a incontrare difficoltà.
Giusto. Leonardo, mi ha colpito molto il fatto che la ragazza, come ti chiami?
Alessia.
Alessia, tu abbia detto presidiata da residenti, no? Mi aspettavo presidiata dalle forze dell'ordine. In realtà le prime sentinelle, la prima funzione di sicurezza è quella di avere una situazione di residenti, cittadini che sentono proprio un bene comune e si fanno sentire presenti. L'Oltrarno questo lo dà, Leonardo, forse più il giorno che la notte, ma è reso ancora più inaccessibile da un punto di vista economico, perché i residenti vengono sempre più espulsi da un contesto come questo. Cioè, se io penso intorno alla piazza ci sono più affittacamere che sicuramente i cittadini che ci abitano.
No, ma poi una città è bella quando è vissuta, e quando è vissuta è presidiata e quindi è più sicura, e questo vale sempre e per tutte le città. Firenze in questo caso purtroppo sta vivendo un periodo non felice da ormai diversi anni, dove tante zone della città hanno perso tanti residenti, soprattutto il centro storico chiaramente. L'Oltrarno in questo caso, diciamo, ancora sopravvive, anche se con fatica, però mi è piaciuto molto la differenza che ha fatto il ragazzo che ha parlato all'inizio. Domenico ha detto la differenza tra questo popolo del giorno e il popolo della notte, no? Sembra che ci sia questa guerra, no? Perché comunque anche la sera ci sono i residenti, la piazza, il quartiere è vissuto, però c'è questo pregiudizio un po', no? Verso questa piazza nel momento in cui si arriva alle 4, 5 del pomeriggio fino alle 2, 3 di notte. Quindi ecco, sì, c'è una difficoltà, questo è evidente, di gestione, lo abbiamo detto, è quello che emerge anche relativamente al trasporto pubblico. L'abbiamo fatta una puntata proprio dedicata al problema del trasporto pubblico, perché inevitabilmente c'è anche quello, cioè il fatto che un trasporto pubblico la notte manchi è un motivo di sicurezza che manca in questa città, perché è impensabile che una città come Firenze, che vuole essere una città metropolitana, una città internazionale, non abbia un trasporto pubblico che arrivi anche le ore notturne, che colleghi le parti più scollegate al centro storico. Questo è impensabile, e quindi è inevitabile che questo tema dei trasporti, come anche quello appunto di un presidio dei residenti, sia importante, perché quando ci sono i residenti e quando c'è vita in un quartiere non c'è il rischio ci sia insicurezza, perché se è vissuto, e quindi anche l'insicurezza in un certo senso la sposti e la rendi marginale.
Prego, Camilla.
Facciamo riferimento, no, al popolo del giorno, al popolo della notte, ma anche la differenza tra i ragazzi che vivono le piazze la notte e i residenti che vivono invece le piazze. Se ne stava parlando giusto,
sì,
prima.
Sì, sì. No, la cosa che secondo me è importante notare è che di fatto noi si tende sempre anche a livello di notizia a contrapporre come se ci fosse un conflitto tra i residenti e chi, diciamo, i giovani o chi si vive la piazza la sera. Di fatto però secondo me, almeno dal mio punto di vista, non è un problema che una parte crea all'altra, quindi il conflitto non è tra le due parti, ma il nemico tra virgolette è comune, cioè la problematica che affligge entrambe le parti in realtà è la stessa e non è creata dall'altra parte a, diciamo, la parte opposta, ma di fatto è un problema gestionale che affligge il sistema di gestione della città, cioè laddove gli interessi e le necessità di entrambe le parti in realtà sono egualmente non ascoltate, cioè da una parte c'è la parte di gestione della vita notturna e dei ragazzi, dello spazio del divertimento, quello del viversi la città da parte dei residenti, che sono sia giovani che vecchi, che non è incontrata da nessuna delle due parti. E questo anche perché, diciamo, da qualche anno a questa parte il tessuto sociale di Firenze, secondo me, si è indebolito tantissimo. Quindi l'idea di comunità di cui parlava Alessia e quello che diceva Domenico, cioè laddove ci sia dialogo non c'è più, proprio perché la possibilità di vedersi il centro è diminuita tantissimo di fronte a un aumento del turismo, aumento appunto anche degli investimenti che l'amministrazione fa, che sono direzionati soltanto a quella che è l'attività momentanea turistica, e quindi mancano, secondo me, e diciamo secondo noi, penso anche come persone giovani che vivono Firenze, investimenti nella sostenibilità, diciamo, del lungo periodo della città, quindi quelle dirette a chi si vive tutti i giorni, tutto l'anno, 365 giorni l'anno la città, e non soltanto un fine settimana o una settimana e la giornata estiva. E questo mette in difficoltà e crea conflitto tra le parti, ma è un conflitto che nasce dallo stesso punto e che può essere di fatto soltanto affrontato nel momento in cui si supera questa contrapposizione, no? Tra persone che hanno tutte lo stesso problema alla fine.
Ecco, una domanda che vorrei rivolgere, non so poi a chi vuole rispondere, ma voi avete l'impressione che l'affair Santo Spirito venga trattato sui giornali o comunque nell'ambito dell'informazione e dalla politica come il pretesto per andare alla pancia dei cittadini e delle cittadine? Cioè c'è un caso ed è quello, ma è veramente così? In un contesto in cui voi vi muovete anche a livello europeo, ma anche a livello cittadino, banalmente, è così grave il contesto di Santo Spirito da farne un caso per cui, naturalmente, la campagna elettorale, naturalmente il fatto di cronaca gravissimo che abbiamo ricordato in apertura di trasmissione, ma c'è un limite così, è una piazza così fuori controllo, come viene definita?
No, secondo me non è fuori controllo. È chiaro che la politica tende, come sua natura, a strumentalizzare a volte quelli che sono episodi e situazioni, anche perché, diciamo, faccio un esempio, adesso essendo le elezioni comunali, diciamo, è più facile a volte proporre soluzioni per tamponare il problema, come quella di introdurre più agenti, che tra l'altro non è nemmeno competenza comunale, quindi magari il politico di turno ha anche la possibilità di evidenziare un problema del quale non è, diciamo, il primo a doverne rispondere, e magari, ecco, a non direzionare le risorse su quelle che sono soluzioni per migliorare il tessuto sociale di cui parlavamo prima, dove magari va fatto un impegno politico e di risorse un attimino più consistente. Credo che non sia così drammatica la situazione, ci sono episodi che purtroppo capitano, però credo che ci si possa lavorare insieme per trovare soluzioni un attimino tutti insieme.
Giusto. E adesso io, se permetti,
vai per i tavolini
dietro.
Ricchi, ricordiamo che ci ospitano qui in piazza, davvero è stata una disponibilità importante per questa trasmissione che vogliamo fare da Piazza Santo Spirito come primo appuntamento, poi ci sposteremo a Novole, andremo alle Cascine e ancora chissà, insomma, la voglia di andare fuori in ascolto e dando voce alla città come radio, ma anche con i nostri canali cross mediali, è forte. Prego, Camilla.
Sì, quindi dicevamo, che cosa manca in una città come Firenze, che magari potrebbe essere in altre, potremmo trovare invece in altre città? Prima stavamo facendo riferimento, per esempio, ai bagni pubblici. Cioè, cos'è che proprio a livello concreto Firenze non ha?
Bella domanda. Innanzitutto sono Agnese, grazie di questa domanda. Sicuramente mancano dei luoghi di aggregazione, perché il divertimento non può essere solo l'aperitivo, che comunque è quello che poi diventa questa piazza. Io non ritengo che questa piazza sia diversa da tanti altri luoghi, come si diceva prima, in giro per l'Europa. Non ritengo che sia una cosa così gravosa. È vero che deve esserci un'offerta diversa e variegata, in modo da poter offrire tipi di divertimenti diversi, perché la città è fatta da persone diverse, e lì dove la diversità viene integrata poi c'è benessere per tutti. Quindi questa è la mia idea.
Assolutamente, noi questo lo riscontriamo, come dicevo, anche quando andiamo poi a comporre il pezzo dei 5 consigli per il weekend. Il fatto che manchino gli eventi, cosa comporta? Comporta che i giovani poi si ritrovino nelle piazze, perché è un luogo certo e sicuro dove si sa, quando si esce, che si troverà comunque l'amico o il coetaneo. Gli eventi, come diceva la signora Agnese qui accanto a me, non sono tanti, soprattutto quelli dedicati ai giovani, e che siano accessibili a tutti. un altro esempio di un qualcosa di concreto che effettivamente questa piazza, questa città non ha e che potrebbe però essere di aiuto. Lanciamo, come dire, un messaggio a chi ci ascolta e a chi vuole cogliere l'occasione di ascoltare le persone che stiamo intervistando.
Allora, era già stato detto prima, ma sicuramente un trasporto pubblico locale che vada anche la notte, a ritmi decenti, quindi una mezz'oretta ogni ora, perché comunque è necessario anche nel centro di Firenze, soprattutto per i residenti, che ci siano meno macchine, perché per i residenti la sera, il venerdì, sabato sera è un inferno letteralmente cercare un posto per la propria singola macchina che possono portare dentro la ZTL. Quindi sicuramente un trasporto pubblico locale e poi una miglior gestione chiaramente della vita notturna, perché io ho 28 anni ma sono anche un residente del centro e quindi vivo sì la necessità del divertimento, ma vivo anche le urla sotto la mia finestra che poi mi svegliano alle 5 e 4 del mattino, per cui ci vuole una gestione sicuramente più assestata, più che abbia comunque una tutela anche del suono dei residenti, perché comunque è una questione a quel punto anche di salute delle persone, perché è dimostrata da varie ricerche che insomma sono
chiara.
Sì, Camilla, allora siccome lo abbiamo detto, siamo in un periodo di campagna elettorale in cui la piazza comunque è diventata anche un tema, come le cascine, non solo per la sicurezza, ma insomma per tutto quello che anche la cronaca ci sta raccontando, le passeggiate non si risparmiano anche alle cascine, così come Santo Spirito, ma diciamo c'è stata un'ipotesi e proprio in queste ore è stata rilanciata, non diciamo candidati, rimaniamo sul versante par condicio dal punto di vista della presenza o meno visibilità dei candidati, però l'ipotesi cancellata intorno al sagrato della chiesa è tornata, è un po' stagionale, come riproposizione da più parti con la sollecitazione di alcuni residenti. Io vorrei una risposta secca dal nostro pubblico, favorevoli o contrari, perché nell'ottica della riflessione che facevamo su la fruizione degli spazi pubblici, un equilibrio tra residenti e fruitori che possa però portare a un reciproco rispetto e a un dialogo però nel contempo, questo è visto in un'ottica sicuramente di chiusura. E poi soprattutto non è che si può mettere le cancellate a tutto, cascine, Santo Spirito, diventeremo oltre a una città di telecamere anche una città di cancellate, mi sembrerebbe una cosa, però ecco, questo è un parere da un punto di vista personale nel racconto di una città invece che dovrebbe essere sempre più vivibile. Risposta secca.
Una risposta secca quindi in merito a quanto ha detto Chiara fino ad adesso.
Ma io sono per le aperture e non per le chiusure. I cancelli sono un'idea che tornano e che ritornano, ma che sono contro la mia politica. Io sono Samuele Lastrucci, mi occupo di cultura, per chi mi conosce. Questa chiesa gli agostiniani l'hanno voluta qui fin dal 300 con una piazza davanti, perché fosse vissuta e perché fosse aperta. Forse deve essere qualcosa di cui bisogna riappropriarsi ancora di più. Non è creare un ostacolo che poi potrebbe essere vandalizzato, non è dichiarare guerra alla vita che in questa piazza deve animare, deve esserci, è piuttosto far capire ai giovani che questo patrimonio, questa facciata del Brunelleschi è loro e sono loro i primi che devono difenderla.
Giusto, assolutamente. E io continuo poi a spostarmi tra...
Sì, mi piacerebbe sentire un po' il parere di tutti, quasi un referendum al nostro pubblico qui rispetto alla cancellata. Camilla,
assolutamente, ecco, non so se è riuscita a sentire bene quello che abbiamo detto fino ad adesso, se ha una risposta in merito alle cancellate, una risposta secca.
No, la cancellata non è sicuramente una soluzione che può aiutare a gestire la piazza. Ho sentito un'idea vecchia, già sbagliata, che è stata riproposta anche in questi giorni. Io credo che non possa essere una cancellata a far gestire una piazza. Questa piazza è una piazza bellissima, i giovani hanno bisogno di luoghi di aggregazione, socialità, dove stare insieme, divertirsi e stare al sicuro. Questo è sicuramente uno dei motivi per cui qui tanta cultura è passata durante l'estate, nei mesi estivi, e abbiamo visto infatti nell'estate con la piazza piena di cultura e di ragazzi si divertivano, fatti gravi come quelli di sabato non erano avvenuti. Quindi la cancellata è sempre stata una decisione per proibire lo spazio pubblico e non sicuramente di gestione.
Abbiamo pochissimi minuti, Camilla, se ti avvicini a Domenico, Alessia forse, ecco sì, mi piaceva sentire anche da loro un'opinione in sintesi su questo.
Io assolutamente contraria, penso che aumenterebbe solo il conflitto che già c'è e non è la soluzione giusta, cioè serve un dialogo, serve un'apertura per trovare una soluzione, non aumenterebbe i problemi che già ci sono.
D'accordissimo, sarebbe un modo per evitare di vedere l'elefante nella stanza, cioè i problemi sono altri, non sono delle cancellate che li risolverebbero, sarebbe solo un riproporre di queste soluzioni che abbiamo già visto che non vanno, quindi perché continuare?
Domenico, la nostra stella di punta questa mattina ha aperto e probabilmente concluderà anche l'intervento dei ragazzi.
Sì, e io ritorno appunto sull'argomento dell'equilibrio, quindi mettere cancellate significa continuare a tenere le forze divise e quindi per far raggiungere un equilibrio invece le forze devono stare insieme, altrimenti l'equilibrio si raggiunge la forza divisa non sarà mai stabile. E quindi cancellate no, assolutamente.
Grazie davvero al nostro pubblico che si è prestato anche a partecipare, ha raccolto l'appuntamento, anche chi è venuto, ha ascoltato ma non ha voluto intervenire, perché capiamo insomma che questa possa essere una trasmissione che ti mette in prima linea anche come esposizione delle tue opinioni, ma è un po' quello che vogliamo tornare a fare, no? Tornare ad ascoltare, a dare voce, uno strumento in più per creare un percorso di condivisione su contenuti che possano portare anche a un cambio di mentalità rispetto a certe politiche che fino adesso magari non hanno dato i risultati sperati. Si parlava di cancellate, quindi di ipotesi di chiudere un qualcosa, io direi se c'è un qualcosa deve essere aperto, sono i bagni, mi riferisco a quelli che sono alla nostra destra, che sono aperti dalle 9 alle 24, non ho ancora capito se fino alle 2 c'è un prolungamento, sta di fatto che costano un euro a volta, ecco, siccome uno dei problemi è proprio quello dei servizi in piazza, questo dovrebbe essere centrale, purtroppo invece se ne fa sempre una questione di degrado e inciviltà, non fornendo forse anche delle risposte adeguate. Cancellata sì o cancellata no, Leonardo?
Ovviamente, convintamente no, l'ho detto ormai, questa cosa è la cancellata di ogni anno esce fuori. Io continuo a dire che le cancellate andrebbero messe intorno a chi le propone, perché ovviamente sono soluzioni che evidentemente sono il risultato di una sconfitta, evidentemente di un dialogo, no? Quando uno vuole chiudere evidentemente non riesce a dialogare, e quindi io invece credo che questa piazza come tante altre siano belle perché sono aperte. E poi abbiamo visto che la soluzione dei cordoni, i fiori che sono stati messi intorno alla basilica, insomma, sono finiti bene.
Non
hanno fatto una bella fine.
Senti le campane.
Ci stanno dicendo che
sono le 9, che il tempo è terminato da Gen Z on the road, prima tappa Piazza Santo Spirito. Grazie innanzitutto a tutto il nostro staff tecnico che ci ha supportato, dal ragionier Crescioli che si è speso anche con l'anima per rendere possibile questa messa in onda, Francesca Cellini, Miriana e naturalmente anche tutto lo staff di TIF, di Controradio Radio e il nostro pubblico,
la nostra Camilla
Köger,
grazie,
ha contribuito a questo percorso.
Grazie.
Ora,
a voi.
Io devo ricordare l'appuntamento di Novoli, perché noi saremo a Novoli la prossima volta. Il 7 di giugno parleremo di diritto all'abitare, diritto allo studio, ma devo dare la linea a uno speciale dopo la pubblicità di presentazione di 4 candidati a sindaco. Stiamo parlando del territorio di Scandicci per le prossime amministrative dell'8 e 9 giugno. Le voci che sentirete a cura di Raffaele Palumbo sono in ordine rigorosamente alfabetico: Enzo Bellocci, candidato del Partito Comunista, Giovanni Bellosi, candidato sostenuto da 3 liste civiche, Claudio Gemelli, candidato di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, e Claudia Sereni, candidata del Partito Democratico, lista Claudia Sereni sindaca, Azione con Calenda, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle. Questo per quanto riguarda il territorio di Scandicci, tra poco con Raffaele Palumbo sulle nostre frequenze da Piazza Santo Spirito. Gen Z restituisce la linea.
Linea allo studio.
Cerchi CBD di qualità? Da Uidiamo trovi erba legale, oli e molto altro proveniente da produttori italiani eccellenti e appassionati, selezionati con cura. Consegniamo in un'ora dal tuo ordine a Firenze, tutti i giorni da mezzogiorno a mezzanotte, a Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci e Sesto Fiorentino in giornata, e spediamo in tutta Italia in 24 ore. Scopri le offerte su uidiamo.it. Uidiamo Delivery, cacciatori di fiori, qualità superiori.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Delusi? Anche noi. Ridiamo un'anima a Firenze.
L'8 e il 9 giugno per il comune scegli la lista civica Anima Firenze e scrivi Fittante.
Più sicurezza, tolleranza zero, commissariamo le cascine e creiamo un ente parco. Più cultura nei quartieri, più decoro urbano. Scopri sul sito il nostro nuovo piano casa. Noi ci mettiamo la faccia, la passione e l'impegno. E tu?
L'8 e 9 giugno scrivi Fittante e lista civica Anima Firenze con Funaro Sindaca. Dai forza al cambiamento, scegli Anima Firenze. AnimaFirenze2030.it.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale in partenza a settembre. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, la Regione Toscana promuove percorsi triennali gratuiti per giovani con meno di 18 anni. Lezioni in aula, laboratori, stage in azienda per ottenere una qualifica professionale ed entrare subito nel mondo del lavoro. Grafica, commercio, ristorazione, benessere e molto altro. Scopri di più su regione.toscana.it/formazione. Iniziativa nell'ambito del progetto Giovani Sì.
Alle prossime elezioni comunali, a Firenze, c'è una sola grossa novità ed è Firenze Democratica. Io sono Cecilia Del Re e mi candido come sindaca per portare aria fresca alla nostra città. Perché non sono le idee che paralizzano le città, sono le persone. L'8 e il 9 giugno barrate il simbolo di Firenze Democratica. Insieme costruiremo una città davvero democratica, partecipata e per tutte e tutti.
Messaggio elettorale autogestito, committente responsabile, Annalisa Ristori.
Contro Radio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio,
Controradio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Candidatura di Enzo Bellocci sostenuto dal Partito Comunista.
Io sono Enzo Bellocci, sono la mia professione, ora sono dal 1 settembre, sono in pensione, ero un insegnante chiaramente nella scuola, un insegnante di educazione fisica. La mia provenienza, sono sempre stato iscritto al Partito Comunista, anche dopo il suo scioglimento mi sono iscritto al Partito di Rifondazione Comunista. Successivamente, quando si è riformato il Partito Comunista, sono ritornato nel Partito Comunista Italiano dal 2016 praticamente ad ora. Sono stato durante la mia carriera in impegno sociale, sono stato presidente del Consiglio di quartiere di San Giusto Levagnese dal 94-99, sono stato eletto poi consigliere comunale dal 1999 al 2001, dove ho dovuto dare dimissioni perché avevo la scuola di dove lavoravo, era a Pistoia e non mi sembrava corretto prendere continuamente permessi perché chiaramente nelle scuole quando uno chiede permesso per questi motivi per partecipare al consiglio comunale non viene chiamato il supplente, quindi ritenevo che i miei alunni avessero avuto un danno e quindi ho dato le dimissioni. Noi andiamo da sole, il Partito Comunista, abbiamo avuto degli abboccamenti indiretti, però abbiamo preferito andare da soli perché praticamente secondo me non c'erano le condizioni per poter fare delle alleanze o per sostenere gli altri candidati a Scandicci.
Quali sono le vostre priorità per Scandicci?
Allora, le nostre priorità per Scandicci sono diverse. Dunque, la prima, secondo me, che è fondamentale, è proprio il rapporto con gli elettori, cioè se uno viene eletto il rapporto con gli elettori, perché nella mia esperienza anche diretta ho notato un certo distacco da parte dell'amministrazione comunale, cioè facevano delle assemblee dove partecipavano le persone, ma non erano un'assemblea, dicevano assemblee partecipative, a me sembravano assemblee comunicative, cioè arrivavano, comunicavano quello che avevano già deciso e quindi non mi sembra corretto, perché se specialmente operi in un territorio con delle modifiche sia di viabilità o di altri generi, mi sembra corretto sentire anche il parere degli abitanti che vi abitano in quel contesto e sentire le loro problematiche e cercare poi di trovare una soluzione insieme. Quindi il primo contatto sarà avere un contatto diretto con la popolazione e istituire i centri civici, perché nel momento in cui per legge il comune di Scandicci non ha più i consigli di quartiere, però non ci sono rappresentanti, e quindi se istituire in ogni quartiere un centro civico in modo che i cittadini si possano riunire e in quell'occasione poi quando ci sono gli incontri con l'amministrazione formulare le loro istanze, i loro propositi, le loro aspettative, i loro bisogni.
In caso di elezione, il primo atto?
Il primo atto ce ne sarebbero tanti. Il problema qui a Scandicci è uno, è sulla casa, è un problema annoso perché si è costruito tanto, ma si è costruito sempre con abitazioni, diciamo tra virgolette, di lusso, perché la popolazione a Scandicci sta diminuendo, ma è una popolazione abbastanza vecchia, quindi per ricercare nuove persone, nuovi giovani, nuove coppie, servono chiaramente abitazioni di edilizia popolare, perché ormai qui si è sforato i 5.000-6.000 euro in metro quadrato, quindi è impossibile per una giovane coppia venire ad abitare. Proseguendo su questa linea, sostegno chiaramente alle famiglie, quindi garantendo a tutti gli asili nido, la scuola dell'infanzia, cioè praticamente tutti i servizi che servono poi alle famiglie, in modo che siano stimolate anche ad avere figli, visto che noi abbiamo una popolazione che sta diminuendo drasticamente, e il 20% è una popolazione che supera, che è superiore ai 79 anni. C'è una cosa allucinante, praticamente a Scandicci è un po' in tutta Italia.
Un breve appello al voto, considerando il tema dell'astensione.
Io quello che chiedo sempre, anche parlando con i vicini, oppure partecipo perché sono anche nel Consiglio della Casa del Popolo qui di San Giusto, insomma io mi occupo anche un po' del sociale, del volontariato, l'unica cosa che chiedo veramente alle persone è di informarsi, non tanto di votare per me, chiaramente sì, votare per me, ma di informarsi, perché è alla base, di non andare, come si può dire, per abitudine a votare semplicemente perché negli anni si è votato le persone in questa maniera, cioè di valutare attentamente le proposte e le persone che partecipano a questa elezione.
Giovanni Bellosi è sostenuto nella sua candidatura a sindaco per la città di Scandicci da 3 liste civiche.
Mi chiamo Giovanni Bellosi, 45 anni, vivo da sempre a Scandicci, qui ho fatto il liceo, ho fatto per 10 anni consigliere comunale in gioventù, per poi 12 anni sono stato presidente del Casilina Calcio, quindi diciamo che per metà della mia vita è stata dedicata alla comunità. E questo impegno, diciamo, di ispirazione civica è in continuità rispetto a questo mio approccio al vivere la città, insomma, ecco, a mettersi a disposizione. Quindi ho un'agenzia immobiliare, vivo del mio lavoro, ho dei collaboratori, uno studio immobiliare che punta molto sui giovani, c'è una lista civica fatta prevalentemente da persone che non hanno mai fatto politica o comunque di diversa estrazione. Ci sono imprenditori, ci sono rappresentanti dei genitori nei plessi scolastici, artigiani, ci sono giovani, ci sono pensionati, si chiama Scandicci Civica Bellosi Sindaco, una lista si chiama Al Centro per Scandicci con Bellosi, che è una lista che invece raggruppa, diciamo, anche chiaramente anche lì, anche persone civiche, ma anche partiti politici, c'è Italia Viva, il Partito Socialista, l'IBDEM. E un'altra lista si chiama Democratici per Scandicci con Giovanni Bellosi, è una lista di cittadini, diciamo, questa di ispirazione, se vogliamo etichettare, di sinistra, persone, diciamo, non contente dello stato, diciamo, di salute del centro-sinistra Scandicci, ha scelto di appoggiare questa esperienza. Comunque il filo conduttore del tutto è di matrice civica e mette insieme esperienze eterogenee.
Quali sono le vostre priorità per Scandicci?
Le nostre priorità sono di completare la città, intanto, perché noi pensiamo che la città sia stata ferma negli ultimi 10 anni, quindi completare l'ex CNR, il rapporto con Firenze lungo l'asse della tranvia, perché oggi è un'occasione sprecata, perché la tranvia passa nel nulla, invece è un grande veicolo economico e sociale che va sviluppato, il rifacimento di Piazza Togliatti, che è una delle isole di calore peggiori nella provincia di Firenze, quindi abbiamo presentato un progetto in chiave green. Potenziare servizi educativi e scolastici, quindi abbiamo inserito la riapertura della Maharenco, è stata scelleratamente chiusa nella scorsa legislatura, la sicurezza, quindi con un riordino del corpo di polizia municipale con 4 turni al posto dei 2 turni di adesso e con un servizio H24 a favore dei cittadini, un potenziamento dell'area industriale con la tranvia, con il proseguimento della tranvia come era previsto originariamente, con una rivisitazione della viabilità, una valorizzazione delle colline che possono attrarre turisti e varie risorse che oggi invece sono un po' dimenticate.
Se eletto, quale sarà il primo provvedimento?
Il primo provvedimento, l'abbiamo detto, è riaprire la Maharenco, perché è una ferita aperta in città, è una scuola che era un'eccellenza nazionale, è stata esperienza pilota
a livello proprio nazionale sullo 06, è stata incomprensibilmente chiusa, non la riapriremo e continueremo sulla importante tradizione scandiccese, e in più daremo gambe quanto prima al nuovo centro, quindi a Piazza Togliatti, e anche alla cittadella dello sport, che è un altro punto importante del nostro programma, e prima non ho citato, perché attualmente siamo senza stadio, con palazzetto non riesce più a ospitare a Savino del Bene, che siamo a Scandicce, Maggiore a Firenze, e il rifacimento della piscina, che è assolutamente inadeguata dove adesso per colorazione e per qualità della struttura.
Per combattere l'astensionismo, un ultimo breve appello al voto.
Chiediamo noi essere un po' l'antidoto alla naturale, all'astensionismo, perché parliamo a tutti i cittadini, non abbiamo simboli nazionali, se li abbiamo in coalizione, ma diciamo che lo schieramento è chiaramente civico, quindi ci rivolgiamo ai delusi di destra, di sinistra. Questa può essere, è un'iniziativa fatta da cittadini per i cittadini, e può essere la casa di tutti, e può essere l'occasione per tornare al voto. Con piacere, già girando, facendo i nostri incontri, sento persone che stanno andando in comune a riprendere la testa elettorale, non avevano più utilizzato per anni, l'avevano buttata via smarrita, per andare a votare questa volta. Quindi a tutti, comunque, diciamo, votate, informatevi, guardate i candidati, guardate i programmi, perché si sceglie sulle basi delle persone e dei programmi, ma non state a casa, perché a casa si perde sempre.
Sentiamo adesso Claudio Gemelli, candidato a sindaco per la città di Scandicci, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia.
Allora, io sono il presidente provinciale di Fratelli d'Italia da 8 anni. Sono un avvocato che da 1 anno e mezzo a questa parte lavora a Firenze, al comune di Firenze, e mi candido appunto sindaco di Scandicci per la coalizione di centrodestra nella formulazione classica Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega.
Quali sono le vostre priorità per la città di Scandicci?
La priorità numero uno sicuramente è una lotta al degrado e riportare la sicurezza nelle strade di Scandicci, quindi questo vuol dire anche decoro urbano e vuol dire anche attenzione per le piccole cose. Dopodiché un'attenzione particolare la riserviamo al commercio e a rendere una Scandicci più viva, vitale, perché purtroppo assistiamo troppo spesso ai fenomeni di chiusura di negozi, di città deserte, di vie meno frequentate dagli utenti, e questo lascia spazio a insicurezza, a criminalità. Quindi queste sono le nostre priorità. Ovviamente guardiamo con un occhio di riguardo anche tutta la parte dello sviluppo economico, quindi per quanto riguarda la zona artigianale di Scandicci, quindi problemi infrastrutturali noti e mai risolti che quest'area purtroppo ancora soffre. Non ci dimentichiamo, la metto come quarta priorità, ma è altrettanto essenziale, del problema legato alle questioni sociali. Scandicci purtroppo oggi è povera di una proposta per i giovani, e purtroppo non ci sono neanche proposte per gli anziani, in una Scandicci che sta invecchiando molto rapidamente, e le persone di una certa età oggi non trovano gli spazi adeguati che una città di 50.000 abitanti dovrebbe avere.
Qual è la prima cosa da fare per Scandicci in caso di elezione?
Ma riportare un attimo di ordine nelle strade. Mi piacerebbe che appunto, visto che il punto primo sarà la sicurezza, ecco, fare per esempio adottare delle misure che possano prevedere un minimo di sicurezza in più, per esempio un'ordinanza che possa vietare il consumo di alcol fuori dai locali, quindi nei pressi dei locali sì, ma ecco non fuori, perché purtroppo abbiamo conosciuto un fenomeno che è quello di giovani ragazzi che acquistano alcolici e poi appunto disturbano le persone. Ecco, questa è una cosa importante. Dopodiché dovremo metterci sicuramente al lavoro per eliminare, in collaborazione con l'amministrazione di Firenze, lo scudo verde, che ritengo essere una grande penalizzazione per gli abitanti della provincia, non solo gli scandiccesi, ma è un grosso limite da un punto di vista economico anche, se verrà previsto così come è stato deliberato negli atti sia in città metropolitana che nel comune di Firenze, un pedaggio d'ingresso in città da parte di chi viene da fuori.
In questi anni abbiamo vissuto la grave questione dell'astensionismo. Un ultimo breve appello al voto.
Il voto è l'arma più importante che un cittadino può avere. Lamentarsi non è una strategia, non basta dire basta. Questo è anche uno dei miei slogan. L'8 e il 9 giugno c'è la possibilità di dire davvero, di lanciare un segnale e di dire come la si pensa. Quindi se qualcuno pensa che Scandicci in questi decenni sia stata governata bene e che a Scandicci non ci siano problemi e che Scandicci va bene così, voti tranquillamente gli altri. Se invece si pensa che a Scandicci si possa migliorare e che Scandicci abbia bisogno di una possibilità sotto tutti gli aspetti per renderla una città a misura di famiglie, più vivibile, più sicura e magari anche economicamente più rilanciata, allora deve avere il coraggio di votare un'alternativa seria come quella che oggi propone il centrodestra.
Claudia Sereni è la candidata alle prossime amministrative per il sindaco di Scandicci del Partito Democratico, della lista civica Claudia Sereni sindaca, di Azione con Calenda, del Movimento 5 Stelle e dell'Alleanza Verdi Sinistra.
Claudia Sereni, siamo riusciti a fare a Scandicci una coalizione a tutto tondo del centro-sinistra. Mi sostiene il PD, mi sostiene AVS, quindi Sinistra Italiana e Verdi, Azione, 5 Stelle, e abbiamo creato un movimento civico straordinario fatto di persone che aderiscono ai mondi più differenti e che hanno come visione, condividono la mia visione di città e sono a sostegno direttamente della mia persona, di quanto ho fatto fino a questo periodo. La mia storia a Scandicci è molto lunga, io sono nata qui, ho studiato qui dall'asilo alle superiori, quindi ho una conoscenza profonda di quella che è la storia e anche soprattutto la natura profonda di questa città. E poi negli ultimi 12 anni ho lavorato intensamente, a partire dal mondo della scuola fino alla conoscenza con Sandro Fallani, quindi sono stata con lui protagonista del suo percorso politico dalle primarie del 2014 fino poi a fare 5 anni di portavoce. Quindi sono stata per 5 anni dipendente del comune di Scandicci, ho fatto accanto a Sandro Fallani un po' la vita, ecco, da sindaco, seguendolo e curando anche la sua relazione, la sua comunicazione in quegli anni. Ho messo su l'ufficio comunicazione del comune e poi negli ultimi 5 anni, 2019-2024, ho avuto la possibilità di fare l'assessore alla cultura, al turismo, alla memoria, alla comunicazione, alla promozione del territorio. Io sono una donna che viene dal mondo del lavoro privato, sono una professionista, ho lavorato molto in Italia e anche all'estero. Chiaramente oggi mi si presenta questa straordinaria opportunità di mettere a servizio pubblico quelle che sono le mie competenze, la mia storia, la mia visione per questo straordinario territorio.
Claudia Sereni, qual è la priorità per lei candidata?
La priorità è rigenerare questo territorio a partire da una visione forte del suo rilancio e della sua identità in un contesto locale, metropolitano, ma anche regionale, nazionale, internazionale, perché la dimensione di Scandicci è questa, locale e globale. Puntare sulle politiche della famiglia per rigenerare, per invertire questa curva drammatica che vede sempre meno nascite e sempre più popolazione anziana, quindi punteremo sui servizi alle famiglie, dalla scuola al sostegno alle fragilità. Terremo insieme le nuove generazioni con gli anziani. Sugli anziani abbiamo progetti importanti per la qualità della vita che li aspetta in questa fase delicata della loro esistenza, e poi il lavoro come elemento trainante e qualificante. La cultura infine sarà quella spinta immateriale che ci ridarà questo ruolo internazionale capace di essere attrattivo anche per rigenerare il tessuto commerciale e turistico, oltre che ovviamente la qualità della vita delle persone.
In una parola, il primo provvedimento?
Il primo provvedimento, lavoreremo insieme per rendere realtà questo grande parco urbano che sarà insediato all'interno del nuovo complesso, del nuovo sviluppo della città nell'area ex CNR, dando subito il segnale della nostra attenzione all'ambiente, alla qualità della vita, alla cultura, allo sport, perché quel luogo sarà il luogo in cui condenseremo tutto questo, anche pensando appunto al grande distretto creativo della moda che ci contraddistingue.
10 secondi di appello anche contro l'astensionismo.
Le elezioni sono un momento massimo di opportunità e anche di gioia ed entusiasmo, perché finalmente possiamo dare vita e corpo a quello che l'articolo 1 della Costituzione ci dice di esercitare democraticamente questo diritto per essere protagonisti del cambiamento, scegliere il cambiamento che desideriamo, e per farlo bisogna partecipare. Seguiteci in questa campagna elettorale e andate a votare con cuore, testa e desiderio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Dusted the non-believers and challenged the laws of chance. Now sweet, you're so sugar sweet, you may as well have had kicked me fastened on your sleeve. So good.